when no one else can understand me, when everything I do is wrong. You give me hope and consolation, you give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder of you.
Salve a tutti, grazie, grazie mille, grazie, grazie veramente, grazie. Grazie, state calmi, grazie. Bene, ben ritrovati a una nuova puntata dell'Urlo del Titano. Siamo di nuovo qui dopo aver saltato una settimana per vari motivi logistici. Qui con me il fido Alessio. Ciao Alessio.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Io sono Marcello, il doc, come preferite, ve l'ho sempre detto. Allora, ci eravamo lasciati dopo due grandi vittorie in attesa, una delle quali addirittura contro i Patriots, ma noi siamo i Titans, quindi dopo tre partite ci ritroviamo con un bilancio di due perse e una vinta. E ovviamente, siccome ovviamente noi siamo noi, le due perse sono entrambi due divisionals, perché siamo stati capaci di andare sotto contro i Colts, che fino a qualche settimana fa sembravano la squadra più debole che ci fosse nel nostro girone, e poi abbiamo perso con quelli che adesso vanno sparati verso i playoff, ovvero i Texans. Domenica ci siamo rifatti, soprattutto nel secondo tempo, quando a un primo tempo incolore che ricordava tanto i due divisionals precedenti, e abbiamo posto un secondo tempo di reazione, di carattere, e siamo riusciti a battere perlomeno i Jets. La situazione però è abbastanza complicata nella AFC South, perché a questo punto riuscire ad andare ai playoff come vincitori della nostra division diventa veramente molto molto arduo. I Texans conducono con un bilancio 9 vinte e 3 perse, e poi siamo alla pari con i Colts. A questo punto dobbiamo vincere tutte le ultime gare a disposizione, ci sono solamente 4, la prima delle quali oltretutto domani sera, altro divisionals contro i Jaguars, che sarà probabilmente un crocevia per quanto riguarda un eventuale post-season, e poi sperare nello stellone, perché qui i casi sono i due: o i Texans crollano, cosa che nella AFC South non è improbabile, oppure dobbiamo sperare in una wild card, però a questo punto significa dover guardare anche le altre division, e tutto diventa più complicato, perché non ci dimentichiamo che noi viviamo le nostre avventure in una division nella quale, rispetto agli altri, è molto più difficile arrivare alla wild card che passare come campioni. Vedremo un po' cosa succede. Intanto andiamo a esaminare da vicino le ultime tre gare, e cominciamo con quella contro i Colts, nostri rivali storici, insieme agli Steelers, e se vogliamo anche contro i Texans, che sono i nostri cugini, perché noi prima giocavamo come Oilers proprio nella loro città. Diciamo, vediamo la gara contro la compagine di Andrew Luck, che è stato probabilmente, che ha rappresentato probabilmente il punto più basso toccato in questa stagione, perché siamo stati letteralmente massacrati in una partita dove c'è poco da salvare, giusto Alessio?
Veramente niente, senza attaccarci alle varie sfortune di malesseri in sideline, piuttosto che infortuni dei giocatori importanti in campo, abbiamo fatto letteralmente schifo in attacco, ecco, come in difesa. E ci hanno calpestati come hanno voluto per tutta la partita, e noi non siamo mai stati in campo, proprio fin dall'inizio ci hanno messo sotto e non c'è stata partita. Errori su errori clamorosi, sia in attacco che in difesa, play mancati, penalty stupide una sopra l'altra. Va a sapere, eravamo un po' nervosi, o magari abbiamo sentito troppo la partita, oppure semplicemente siamo andati nel pallone più totale, cosa ogni tanto succede. E quindi ci siamo messi in una brutta posizione perché noi possiamo, come dicevi tu, la division non la possiamo più vincere.
Assolutamente.
Diciamocelo.
Anche perché non dobbiamo fare più la corsa, scusami, solo sui Texans, ci sono anche i Colts. Ora può anche
Sì,
crollare
sì.
una delle due squadre, ma che crollino tutte e due, insomma, la
No, i
situazione è difficile.
Texans è improbabile perché hanno la difesa, sanno, lanciano, corrono e quindi andranno a vincere almeno uno o due partite ancora. Quindi dimentichiamoli. Bisogna che cominciamo a vincere qualche partita e poi ci appelliamo al Dio culo e vediamo se riusciamo a intrufolarci nelle wild card in qualche modo, grazie ai crolli delle squadre delle altre division. Quindi.
Ma così bisogna sperare nei crolli di 3-4 squadre, ancora più improbabile.
Sì, però sai, incastrandosi un po' le cose a destra e a sinistra, va a sapere che
No,
non.
perché
Però la nostra non la vinciamo di sicuro.
tra l'altro Gaetano faceva notare nel nostro forum Facebook che i Ravens, che sono come noi fra i papabili per una wildcard, a questo punto hanno anche il vantaggio di averci battuto, quindi insomma,
Eh
pari
già.
merito andrebbero davanti a noi. Tu dicevi non ci attacchiamo alla sfortuna, anche perché la sfortuna o fortuna, che poi sono la stessa cosa, se vogliamo, la sfortuna è un concetto molto labile, soprattutto negli sport, oltre che nella vita. Quello che voglio dire è questo, che se il nostro defensive coordinator Pierce si sente male, viene portato all'ospedale e lascia la squadra, la difesa, che è il nostro punto forte quest'anno, diciamo forte, meno debole, ecco, quest'anno allo
Sì.
sbando. Beh, lì sì, evidentemente sfortuna, perché chi poteva prevedere una cosa del genere? È stata veramente una sfiga colossale. Se si fa male Mariota alla mano, beh, anche quella può essere sfortuna. Però al momento in cui esce Mariota, se tu l'unica cosa che puoi fare per cercare di rimettere in piedi la partita è mettere in campo Gabbert, quella non è sfortuna. Quella è l'incapacità del front office di sapere in estate come progettare la squadra per riuscire a mettere una pezza ed eventi simili. Perché chiaramente se poi metti Gabbert in campo non ti puoi certo aspettare la grande rimonta. Non dipende neanche da lui. A un certo punto non si può chiedere a Gabbert chissà che cosa. Cioè, sinceramente, questa è una mossa che io non ho mai capito. Prima c'era Sam Cassell, ora. Onestamente, tra Cassell e Gabbert stiamo lì, non è che abbiamo fatto chissà quale grosso upgrade.
Niente,
Quindi,
sono due mediocri.
sì, appunto, bisognerebbe fare come si fece con Laker, o ancora prima con Vince Young, che vennero presi due giocatori di grossa esperienza, come Collins, che ci guidò ai playoff, nonostante arrivò in una situazione tale che ormai non correva, proprio non si muoveva più, però insomma, sempre guidare la squadra, oppure Hasselbeck, che comunque il suo lo fece. Da quel momento in poi abbiamo avuto tutta una serie di backup quarterback inguardabili. Questo non va perché ci può anche stare che nel corso della stagione il quarterback salti qualche partita. Non è vincito. Tanto più un quarterback come il nostro, che quest'anno ne parleremo meglio, è a grosso rischio perché non gode di alcuna protezione. Comunque,
Non
insomma,
gode di alcuna protezione e mi è sembrato un po' cagionevole, accidenti, eh?
sì,
Insomma, capita di
effettivamente.
cadere sotto agli altri, ma tutte le volte farsi male, ma al nervo, ma alla spalla, ma al gomito, ma al braccio, la miseria, ragazzi.
Sì, sicuramente è meno fragile il Laker, anche se meno fragile il Laker sarebbe anche una ballerina, però è certo che c'è qualcosa che non va. Adesso approfondiremo dopo il discorso. Comunque, non contenti di tutto questo, andiamo al secondo divisional, quello che in Italia chiameremo il derby, perché tra la squadra di Houston e l'ex squadra, come dicevo prima, del Texas. Recuperiamo Mariottino, però non recuperiamo in classifica, perché anche lì assistiamo, diciamo, a una gara, secondo me, anche peggiore di quella con. Cioè, peggiore non nel gioco e non nel risultato, ma nella forma, perché non abbiamo neanche quelle piccole scuse a cui aggrapparci, perché Coach Pierce poi è ritornato, la squadra c'era, ma sul campo è paradossalmente rimasta assente.
Sì, se, diciamo che se nella partita contro i Colts qualche aggiustamento magari avrebbe aiutato, Contro i Texans peace c'era, ma di aggiustamenti non ce ne sono stati. E come spesso ci succede, abbiamo sofferto il secondo quarto. Secondo
Troppo
quarto ci
spesso.
hanno fatto come secondo quarto ci hanno calato giù una valanga di punti, pare 15, 17, 20 punti ciascuno, e ci hanno messo a distanza di sicurezza, nonostante con i Texans fossimo partiti bene, perché all'inizio eravamo avanti.
Sì, sembrava una gara già diversa,
Cavolo,
diciamo.
ero fiducioso a un certo punto, poi niente, ho dovuto tirare i remi in barca anch'io da tifoso deluso, perché siamo crollati letteralmente,
Sì,
senza possibilità di più di recuperare.
no, ma effettivamente sono rimasto anch'io abbastanza così, basito da queste due partite, anche perché venivamo da due vittorie, una contro Dallas, che tra l'altro sta dimostrando di essere una squadra tutt'altro che allo sbando, e l'altra contro i Patriots, due vittorie non certo casuali, ma due vittorie ottenute combattendo. Non vorrei che qualche elemento fra i nostri, mi riferisco soprattutto ai giovani, ma non solo, si fosse illuso dopo quelle due vittorie consecutive. Pensasse che queste fossero due gare così di prammatica, anche perché comunque si trattava sempre di divisionals. Se quest'anno non andremo ai playoff, e col 99,9, quel 0,9 periodico per cento di probabilità non ci andremo, e dipenderà soprattutto da queste due sconfitte.
Eh sì, le abbiamo buttate via. Nel momento clou della stagione abbiamo buttato via le due partite fondamentali. E il trend di tutta la stagione è stato che noi fuori casa abbiamo fatto schifo.
Giusto. Tra l'altro va detto una cosa, che i Colts, se permettete, magari hanno un quarterback più maturo del nostro, anche se non certo costante, però per il resto come roster stiamo lì, non è che dice abbiamo perso una gara come quella di Londra, dove almeno abbiamo affrontato i Ravens, che sono una squadra con un roster superiore al nostro. E i Texans, giova ricordarlo questo, in week 2 noi li abbiamo battuti, però li abbiamo battuti con una squadra che era alle pezze quel giorno, perché tra
Sì.
l'altro l'offensive line era imbottita di riserve, e nonostante questo siamo riusciti a vincere, a dimostrazione del fatto che anche qui saranno anche in testa la nostra division, ma non sono questo squadrone da cui sconfitta può risultare indolore, come lo sarebbe stata se, per esempio, avessimo perso contro i Patriots, chi si sarebbe lamentato di una sconfitta? Nessuno.
Beh, diciamo che Houston, oltre ad avere un roster, sì, magari come talento siamo lì, però loro un po' più completo, e in free agency hanno comprato un ricevitore
Certo, sì, però voglio
che
dire.
unito agli altri che avevano già, insomma, ti mette in seria difficoltà.
Però il fatto che li abbiamo battuti in una situazione di emergenza, cosa vuol dire? Che lì eravamo più concentrati. Allora è anche un problema di concentrazione. Perché se riesci a
Probabilmente
batterli,
sì.
perché se non sbaglio, contro i Texans nella prima partita non c'era neanche Mariota, mi pare che abbia giocato Gabbert quella partita. E nonostante tutto siamo riusciti a vincerla. Come è vero
Sai,
che.
all'inizio stagione ci sono squadre che partono un pochettino
Certo,
meglio, ci sono
certo,
altre che
certo.
devono aggiustare, e loro probabilmente hanno lavorato molto su alcuni automatismi
Oh,
così, e vedi che tanti lanci li fa alla cieca e il
ma
ricevitore si
perché?
gira e si trova la
Perché
palla in mano.
evidentemente hanno un coach che sa quali pesci pigliare. Cioè, io durante la partita contro i Jets, che adesso andremo a commentare, durante il primo tempo, quando ormai sembrava essere un'altra sconfitta, esserci un'altra sconfitta in arrivo, c'è stato chi sul forum, non mi ricordo chi, ha detto, mi pare Manolo, adesso non ricordo bene, ha detto: ogni volta che inquadrano Vrabel sembra la faccia di uno che non sa che pesci pigliare. È vero, ma è normale, perché Vrabel ha avuto, l'avevamo detto anche nella puntata scorsa, una carriera da giocatore vincente. Dubito che lui sappia cosa fare in situazioni così difficili. Una cosa è quando stai perdendo con i Patriots una partita che poi comunque l'inizio della stagione, è una cosa è se stai perdendo il secondo quarto, faccio dire, del Super Bowl, è una cosa se stai perdendo una partita così. Cioè, ci deve essere un motivo se alla fine il reparto che va meno peggio è quello della difesa, che ha il coach più esperto, però anche lì ci sono vari blackout.
Diciamo,
Comunque, sì, dai.
che però contro i Jets gli abbiamo regalato un cospicuo vantaggio
Sì,
all'inizio,
sì.
ma per nostri errori o loro giocate, non dico casuali, ma poco più. Però siamo sempre stati in partita, abbiamo sempre macinato yard, tanto più che alla fine abbiamo fatto il doppio delle loro yard, quasi mi sa, campo.
Sì. E difatti veniamo alla partita contro i Jets che, come abbiamo detto, era cominciata in maniera disastrosa, eravamo tutti letteralmente disperati. Poi nella ripresa cosa è successo? Che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a ballare, Mariota, come sempre, sotto pressione, si è svegliato, ha cominciato a macinare yard. Derrick Henry, che nelle ultime gare è sembrato, insomma, essere molto più sveglio, ha cominciato anche lui a correre. Corey Davis ha dimostrato di essere l'unico wide receiver costante e affidabile che abbiamo. Direi che per un rookie, perché in pratica lui è un rookie, è il suo primo vero anno nell'NFL, ha fatto una stagione assolutamente decente, e poi la difesa ci ha messo del suo, riuscendo a fermare la formazione del New Jersey, e insomma siamo riusciti alla fine a vincere, soprattutto grazie a quell'intercetto finale di Butler, che finalmente si è svegliato. Io voglio sperare che questo non sia il canto del cigno. Ricordo che l'anno scorso Parrish Cox fece una gara disastrosa, poi l'ultima azione intercettò, catturò la palla decisiva e vincemmo. Poi ci ricordiamo tutti che fine fece Parrish Cox. Ora non dico che sarà lo stesso destino, ci sarà lo stesso destino per Butler, però, come dicevamo con Alessio prima di andare in diretta, ogni volta che lanciano sugli esterni c'è sempre da piangere.
Ma da piangere a dirotto, ragazzi, quando ci attaccano sugli esterni andiamo in sofferenza, tanto più che con i Colts e contro i Texans avevo, mi pare, sul forum, avevo previsto due sconfitte abbastanza facili, perché quando ci mettono lì, ci mettono a lanciare sugli esterni, noi andiamo nel pallone. Oltretutto abbiamo perso anche quella che era la nostra prerogativa. E avevamo una forza devastante della difesa contro le corse, e stiamo prendendo dai Colts in poi, stiamo prendendo 8-9 yard di media a corsa, e
Sì,
questo ci mette in
basta.
una posizione veramente pessima, perché una squadra che controlla il gioco di corsa controlla il tempo e non ti fa toccare la palla.
Sì,
Quindi
assolutamente. E c'è da dire che la nota più positiva rimane quella di un Mariota che veramente come dicevo prima, con Davis e poi anche con Falker, questo tie-end veramente interessante, sembra avere una buona intesa quando ha la possibilità di lanciare, perché è verissimo che lui tiene troppo la palla. Anche contro i Jets c'è stata un'azione in cui stava per finire la partita e lui aveva ancora la palla in mano. Però d'altra parte è anche vero che insomma spesso non riesce, non ha neanche il tempo di decidere cosa fare, perché si trova veramente il fiato della defensive line avversario addosso, e questa è una cosa che non va assolutamente. Detto questo, sì, adesso approfondiremo anche questo argomento. Intanto c'è una domanda da parte del nostro Baldo Angelo Chiello che ci chiede, interessante questa, perché quando Harry inizia a macinare viene tirato fuori? È vero, è vero. Se ci fate caso, quest'anno Henry ha fatto praticamente il backup, e questo ci sta perché comunque lui la sua parte l'ha fatta abbastanza bene. Però quando è rientrato in campo e finalmente ha dimostrato di essere il futuro della squadra, puntualmente è stato messo out. Perché? Qual è il tuo parere?
Secondo me Henry, col passare delle giornate, Lewis era diventato il chiaro titolare e abbiamo cominciato ad utilizzare Henry come un po' come cambio di passo. E in tante occasioni ci siamo lamentati del fatto che lo facessero correre nonostante fosse ineffettivo, e questo risultava in un gioco un po' troppo fisceriano, ecco, un po' troppo classico, corsa, corsa, lancio, corsa, corsa, lancio, e utilizzavamo Henry in questo modo improprio in una situazione in cui magari non era il caso. Adesso sembra che invece piano piano abbia preso coraggio, abbia preso fiducia e sta correndo bene. E secondo me l'importante è che per poco che corra continui così. Quindi non diamo punti di riferimento alla difesa avversaria, cambiamogli la velocità di gioco costantemente e cerchiamo sempre di variare in modo che non riescano a fissarsi su un nostro tipo di gioco e riuscire a bloccarlo. Per me ci sta che Henry sia effettivo e che venga sostituito e fatto correre in alternanza a Lewis.
Sì, tra l'altro
Poi.
diciamo che anche, scusami, anche la scorsa stagione lui aveva cominciato, diciamo, da backup, poi piano piano era diventato il protagonista. Difatti, all'inizio sembrava anche scontento perché veniva utilizzato poco. Poi invece è diventato, diciamo, uno dei pezzi da 90 di questa squadra nella seconda metà, diciamo, nelle ultime 4-5 partite. Forse andrà così anche quest'anno. Però ecco, va detto che è un giocatore che tatticamente può dare molto, visto che la nostra offensive line è in crisi nera, perché poi a un certo punto, lo sappiamo bene, è la palissiano questo, quando l'offensive line non sa aprire dei varchi, l'unica speranza è avere un running back che quei varchi se li copre da soli, se li sa aprire da soli, e questo lui è il maestro. Però io
Molto
come
bravo.
io anche perché è il fisico. Io però ho come l'impressione che lui inizia a non sentire, e su questo non ha tutti i torti, inizia a non sentire più, come dire, la fiducia del coaching staff. Più che altro ho come il dubbio che tutto l'attacco pensi che chi chiama gli schemi, che poi dovrebbe essere in pratica la Fleur, perché secondo me la Fleur ha il controllo totale dell'attacco. Secondo me Vrabel dà un ok quasi sempre passivo. Discute con Pierce, ma la Flair secondo me ha il controllo totale dell'attacco. Secondo me loro hanno la sensazione che la Flair non sappia neanche lui che pesci pigliare.
Sì, è vero. Diciamo che il bug di fondo sta nella linea offensiva che non tiene. E quindi la Fleur può inventarsi tutto quello che vuole, ma se Mariota non ha il tempo necessario perché si sviluppino le tracce, se i running back trovano il buco sempre chiuso, se ogni volta bisogna inventarsi la giocata, a quel punto di vista lì purtroppo non c'è niente che ti può inventare. Se la linea
Lo
non
so.
tiene, basta, è finita in partenza. Lì sulla linea si gioca il grosso della partita. Poi chi sta dietro deve essere bravo a effettuare la giocata, ma se non gli lasci il tempo è inutile.
E a questo punto, allora l'hai detto, parliamo dell'offensive line che è veramente la grossa delusione a Nashville quest'anno. Tra l'altro, deve essere un'epidemia che ha colpito tutto il Tennessee, perché a pochi chilometri a Knoxville hanno lo stesso problema. I
Vero.
Tennessee Vols, con la differenza che loro però l'avevano messo in conto tutto questo, sapevano di non avere un offensive line eccezionale, però noi invece no, noi da 2 anni avevamo a questa parte abbiamo avuto uno delle offensive line più forti, più competitive dell'NFL, e adesso non improvvisamente c'è stato un crollo
Il crollo.
incredibile. Sì, io posso anche capire la crisi di un giocatore come Conklin, che mi pare terzo anno, e si è fatto male nella scorsa stagione. Se non sbaglio, era un ginocchio, ora non ricordo bene. Posso anche capire che al tuo primo grande infortunio nell'NFL torni e hai dei problemi, soprattutto problemi all'interno di una difesa in cui, di un offensive line in cui chi più chi meno vanno male tutti. E ok, però Jones irriconoscibile anche a livello di leadership. Klein, l'altro come si chiama? Io con i nomi sono negato.
Jones, Klein.
Jones, sì, Jones anche, non sono mai stati, due fenomeni, però all'interno di questa offensive line rendevano molto bene, senza parlare del leader, della pietra angolare, Taylor Lewan. È chiaro che se tu togli la pietra angolare crolla tutto quanto. Lewan, che era il leader della squadra, non solo dell'attacco, leader vero e proprio della squadra, da qualche settimana a questa parte alterna delle partite buone a delle partite inguardabili, è veramente
Sì,
lascia
diciamo
perplessi.
che vicino Lewan gioca Spain che sta rendendo veramente il nulla. Lo vedo un po', come si dice, spaesato, ecco, spaesato. Spain e Klein, le due guardie, mi sembrano veramente un po' persi.
Assolutamente, sì, ma perché loro poi non erano questi fenomeni. Però all'interno dell'offensive line facevano la loro parte e rendevano molto bene. Chiaramente, quando poi crolla Jones, crolla Conklin, crolla il centro e crolla i due esterni, loro sono parte del crollo e non possono fare altro che seguirli. Però
Certo.
ecco. Voglio dire, ho letto che Vrabel ha una mezza intenzione di provare a sinistra Jones. Già questo fa capire che Vrabel stesso è nel panico più totale. E quando tu prendi il centro, un centro di grandissima esperienza, uno che l'anno scorso, dopo ogni touchdown, è il primo ad andare a abbracciare Mariota, e lo sposti a sinistra e cominci a fare questi esperimenti, significa che tu stesso negli allenamenti hai capito, hai visto che c'è veramente qualcosa che non va, che ripeto, non è un qualcosa di fisico, solo Conklin dal punto di vista fisico è assolvibile quest'anno. Gli altri, allo stesso Lewa, tu così finisci per dare ragione a chi a Nashville dice, dopo che ti hanno fatto l'adeguamento contrattuale, sei il nuovo Chris Johnson, non combini una mazza neanche tu.
Sei sceso, sì, ma io penso che Jones non abbia un rendimento così pessimo. Se lo vuole provare a
No, no,
sinistra,
però.
può darsi che voglia rafforzare il lato sinistro, che è il lato cieco di Mariota. E per provare a dargli un pochettino più tempo e più sicurezza da quella parte. Evidentemente Mariota non è tranquillo
No,
perché sta
assolutamente.
prendendo dai 5 agli 11 sec a partita, non, forse dandogli un po' più di tempo, un po' più di fiducia, riuscirebbe anche a giocare meglio magari. Quindi penso che dietro questo ragionamento ci sia, dietro questo spostamento ci sia questo ragionamento. Chiaramente bisogna trovare anche un centro che sostituisca Jones, perché secondo me non sta giocando malissimo, ecco, anzi,
No, no, è
con i
il
Jets
meno
è stato
peggio.
molto.
Sì, però voglio dire, comunque tutti hanno segnato il passo quest'anno. È innegabile, anche perché, voglio dire, anche quando Mariota non subisce il sack o quando non viene forzato a lanciare, te li vedi che stanno lì a pochi centimetri. Cioè, sono più le azioni in cui lui deve stare attento a dosare bene i tempi del lancio, che non quelli in cui può stare tranquillo e guardare i ricevitori. Già di ricevitori ne ha pochissima a disposizione. Se poi aggiungiamo il fatto che non ha neanche il tempo di studiare l'azione, è chiaro che così diventa più difficile anche per lui. Perché, ripeto, quest'anno Mariota, secondo me, è in una botta di ferro. Comunque vada la stagione, la conferma per lui è scontata, perché come fai a dire qualcosa a un quarterback che ha un solo bersaglio a disposizione, non ha il tempo di lanciare e l'unica,
Sì.
e tra l'altro gioca anche con un nuovo playbook, non dimentichiamocelo
Sì,
questo.
è vero. Quanti playbook ha cambiato in 4 anni? No, non lo sappiamo. C'è sempre il punto interrogativo, il circoletto rosso sulla sua salute, ragazzi. Perde troppe partite, insomma. È anche vero che si dividono le responsabilità con una linea che non l'ha sempre aiutato, però così tante partite, ma riesce a farsi infortunare spesso.
Sì.
Non ne sono sicuro che verrà riconfermato. E potrebbe anche lui puntare i piedi, dire ragazzi, se mi riconfermate, io faccio come Le'Veon Bell, me ne sto. Me ne sto a casa, non mi presento e faccio prima.
Sì, però aveva anche detto che comunque, a onor del vero, il front office ha fatto di tutto per lui in questi anni, anche tenerlo tranquillo, mettendogli, come dicevamo prima, dei backup quarterback insignificanti che non gli hanno dato grossa pressione addosso.
Ma
Perché
quello è un errore.
è certo che è un
Tu devi
errore, perché
prendere un backup forte e dirgli stai tranquillo, anche se c'è il backup forte, giochi tu e basta. Da lui ti insegnerà qualcosa perché è pagato per quello, ma tu che sbagli, che perdiamo, qualunque cosa succeda, tu sei il titolare. Il backup forte è lì per aiutarti. Non fare come, non so, Tampa Bay, che ogni due partite gli girano le scatole, toglie Winston e butta dentro Fitzpatrick, poi va male, va bene due
sì.
partite Fitzpatrick, poi lo
Poi
cambia di nuovo. Ecco, quello è sbagliato. La cosa giusta è dargli un backup forte, che se si infortuna entra in campo e la squadra gira lo stesso, ma con dei ruoli ben precisi. Tu sei il backup e l'altro è il titolare.
certo, però devi avere anche la forza di poter fare questo, perché se poi metti in campo il Kerry Collins della situazione e la squadra gioca bene e vince, devi anche avere anche il carattere di dire ai fans che giudicano sul momento, perché spesso il tifoso giudica sul momento, va bene, ha fatto bene, però ritorna Mariota titolare,
Certo,
che non è semplice
certamente,
però.
questa qui deve essere una cosa.
Perché prima parlavamo della prima gara contro Houston, e dopo quella gara c'è stato chi ha detto: con Gabbert abbiamo vinto, e che ne so, magari con Gabbert abbiamo una quadratura migliore. C'è stato chi l'ha detto, magari erano ragazzini, gente poco esperta, però già cominciava a serpere. Non ci dimentichiamo una cosa, che io questo non lo scorderò mai. Quando il grande e immenso Steve McNair, al primo o al secondo anno, si fece male, saltò week 2 e giocò Donnell al posto suo. Ci fu gente che fu contenta perché disse: meglio Donnell di McNair, non di Pinco
È
Pallino.
vero.
Quindi, comunque, poi secondo me, guarda, dico una cosa: per me, Mariota non è un cretino. Mariota è uno che ci pensa sempre bene quando deve fare le cose, anche troppo dopo lo snap, forse, però è uno che ha sempre una visione molto chiara della situazione, sa che quest'anno non gli si può imputare nulla, tantissime scusanti, tutte molto valide, quindi probabilmente, come ti posso dire, gioca senza un grosso mordente, gioca sei vivo, sento dei crolli, ma
Sì,
ti
no,
stai facendo un
mi stava
panino.
crollando addosso la scrivania, ma per
Ah, va
fortuna è
bene,
tutto a
sciocchezza.
posto.
Vabbè, no, dicevo, quindi praticamente gioca con troppa tranquillità ed è un male perché, come ho già detto 1000 volte, lui le cose migliori le fa sotto pressione. Paradossalmente, lui dovrebbe scendere in campo come se stessimo perdendo 21-0 e fossimo al 2-minute warning del Super Bowl. E lì vedi che inizia a fare cose micidiali.
Quando la partita è persa e non conta più niente, comincia a fare cose incredibili. Quando gioca sereno, leggero, non c'è in palio nulla.
Ma no, quello andava bene per Vince Young. Invece io vedo che quando lui sente che può cambiare la partita, che c'è, lui invece lì si sveglia. Cioè, sembra strano, ma gioca meglio, secondo me, gioca meglio quando è sotto pressione. Difatti, in due gare proibitive contro i Cowboys e i Patriots, bravissimo. Due gare abbordabili contro, o comunque alla nostra portata, contro i Texans e i Colts, il disastro più totale. Contro i Jets nel primo tempo non ha fatto niente, nella seconda parte, quando è stato chiamato a fare l'impresa, si è svegliato. Cioè, forse uno che ha bisogno di sentire il gioco addosso, di sentirsi protagonista, forse l'abbiamo valutato male. Adesso non lo so, però una cosa è innegabile: dopo 3 anni rimane, sotto certi punti di vista, un oggetto misterioso. Secondo me, non abbiamo avuto mai un coach che l'abbia capito bene.
No, no, lo dicevamo anche la volta scorsa, su questo ti do ragione. I coach, a parte il primo, ora non mi ricordo che Robinski forse, che gli faceva fare i giochini neanche da college, da high school, non sono mai riusciti a coinvolgerlo nel modo giusto. E c'è da dire che come non è proprio scarso, non è neanche stato eccezionale, ma chiaramente il gioco si sviluppa, lo sviluppa tutta la squadra assieme, ecco.
Certo, sicuramente.
Lui non è mai stato nelle condizioni di esprimere il suo massimo, raramente l'ha potuto fare. Ha commesso i suoi errori, ma nel 95% dei casi, penso, il resto della squadra non è stata alla sua altezza.
Assolutamente, assolutamente, perché poi lo scorso anno, quando ha avuto un offensive line che lo proteggeva molto bene, un aiuto dai running back e più di un bersaglio a disposizione, il suo dovere l'ha fatto. Poi quando siamo andati ai
E
playoff,
come?
lasciamo stare la partita contro i Patriots dell'anno scorso, il playoff che era vabbè, è una partita improponibile, ma perché voglio dire, la differenza era abnorme. Però, per esempio, nell'altra partita dei playoff è stato impeccabile, cioè ha fatto di tutto, ha
E
fatto
beh,
il
con Kansas
fullback.
City, ragazzi, eravamo underdog in modo brutale, eh? Siamo andati a vincere una partita miracolosa.
Appunto, e anche l'anno scorso, ecco, quella partita poi però l'MVP chi fu? Fu Coach Dick, perché fu la difesa la vera protagonista. E
Sì.
anche quest'anno continua il discorso che siamo legati al rendimento della difesa, perché in attacco continua a esserci sempre qualcosa che non va, nonostante sulla carta, a mio parere, a livello qualitativo, l'attacco risulta essere molto più competitivo della difesa. Però
Sì.
ci sono dei, cioè, comunque sono anni, ma proprio anni, che non abbiamo un offensive coordinator come si deve, qualcuno che sappia fare un gioco presente, coraggioso e logico. Abbiamo avuto cose incredibili dopo la morte del povero, come si chiamava, l'offensive coordinator che venne a mancare, che era malato.
Sai che non me lo ricordo più neanche, e non è che sia passato troppo tempo.
Mike Hermedinger, se non ricordo male, era Hermedinger, qualcosa del genere. Io purtroppo con i nomi sono comunque, dopo la scomparsa del nostro povero offensive coordinator, abbiamo avuto tutta una serie di offensive coordinator inguardabili, cioè cose incredibili. Robinski è stato il simbolo, però LaFleur quest'anno, sarà perché ha perso Delanie Walker e poi ha perso anche Richard, non ce lo dimentichiamo. Sarà perché è il primo anno con dei nuovi giocatori, sarà perché l'anno scorso faceva un gioco diverso perché aveva un roster diverso a disposizione, però quest'anno non ha dato l'impressione di essere la persona giusta per questa offense che abbiamo. Non l'ha dato assolutamente.
A tratti, diciamo che ogni tanto è riuscito a mettere una qualche pezza qua e là. E quando ha cominciato a sfruttare Dion Lewis con quei lanci corti, con quegli screen, l'ha cominciato a far rendere un pochettino. Devo dire che ha trovato il modo di far rendere un po' meglio l'attacco. È riuscito ad aprire qualche varco per Corey Davis, che finalmente si è messo un po' in mostra. Insomma, qualcosina, nonostante il potenziale dell'attacco quest'anno sembra che sia tutto in Mariota, qualcosina è riuscito a combinarlo. Certe volte proprio è sembrato non capirci niente.
E del resto è anche vero che io mi metto nei suoi panni, perché dovrei avere fiducia nell'air game quando poi, anche se il quarterback ti fa una grande partita, non sa cosa fare perché non sa chi darla. Magari il lancio è buono, ma ci sono troppa ripetizione. Per esempio, c'era sempre sulla pagina Facebook uno che diceva: è brutta gara di Tajay Sharpe questa sera. Perché quale gara ha giocato bene Tajay Sharpe questa sera? Mi pare quella contro i Cowboys, che è stata l'eccezione che conferma la regola. E d'altra parte, se si fosse creduto veramente sin dal principio a Tajay Sharpe, non saremmo andati a prendere Davis. E
Anche.
fermo restando che sicuramente, comunque vada questa stagione, indovinate quale sarà la prima need del prossimo draft? Sarà un ricevitore.
Sicuro. Sicuro. Beh, devo dire che anche se ci fosse un cornerback, ma veramente veramente forte, mi metterebbe un po' al
Però,
sicuro, da brutte sorprese.
prendere i cornerback presi al primo giro negli ultimi anni non fa mai fatto bene, fermo restando che poi
Bisogno di più tempo.
sì, ma poi è assurdo che una squadra che c'ha Logan e Butler debba andare a prendere un cornerback, cioè in teoria non dovrebbe essere l'ultimo dei problemi, in teoria, poi in pratica è un'altra grossa necessità questa. Meno male che abbiamo Adoree' Jackson, che c'è il lusco e il brusco, qualcosa la sa fare, perché sicuramente dei nostri tre cornerback è quello che ha fatto meglio quest'anno.
Sì, decisamente.
Ecco, prima parlavamo di Tyler Lewan, leader della squadra, perché insomma lui è forse anche più di Mariota l'uomo simbolo di questa franchigia, è uno che sin dall'inizio ha fatto tantissimo. Ricordo che vidi il draft in diretta la notte in cui ci scegliemmo, rimanemmo tutti attoniti perché ci aspettavamo ben altro, mentre arrivò Tyler Lewan. E ha fatto bene sin dalla prima partita, non si è mai arreso, è stato un grandissimo combattente, però
Sempre.
quest'anno improvvisamente, anzi no, quest'anno rimane costante perché vuole essere il simbolo della squadra. Chi più simbolo della squadra di questa stagione? Perché ci
Diciamo
si
che ha avuto qualche piccolo passaggio a vuoto, però si è ripreso alla grande.
Lo so, però voglio dire, la cosa incredibile, la cosa che più non ci aspettavamo è che tutto questo arrivasse da lui, che a livello caratteriale è sempre stato impeccabile, anzi è anche sempre stato uno che ha dato la carica a tutti, è stato sempre il primo a difendere Mariota sul campo e fuori, è sempre stato quello che ha cercato di dare la scossa nei momenti difficili, è stato il leader ed è il leader per eccellenza. Chiaramente, quando poi il leader sul campo è il primo a mollare, tutto il resto diventa più difficile. Cioè, io mi metto nei compagni di reparto dell'offensive line, quando vedono che lui crolla, da dove posso, cioè, lui come può rimproverare, cercare di dare coraggio agli altri quando lui è il primo che non dà l'esempio? E soprattutto una stagione in cui c'è stato l'adeguamento contrattuale, perché ci può anche stare che tu a un certo punto hai una flessione, sei un essere umano, ma se ti succede proprio l'anno in cui hai l'adeguamento contrattuale, poi cominciano i sospetti, la gente comincia giustamente anche a parlare e tutto diventa più complicato.
Sì, è chiaramente perché quando uno ha l'adeguamento sembra che poi si sieda sui suoi soldi, ma non dimentichiamo che nell'NFL è un attimo che come tutto ti viene dato, tutto ti viene tolto. Quindi questa qui è un luogo comune, ha avuto l'adeguamento, adesso non fa più quello che doveva fare. Ci sono stagioni, tutti quanti hanno alti e bassi, tranne alcuni super campioni che rendono sempre al top. Lewan, secondo me, da quando è arrivato ha sempre avuto un rendimento eccezionale. Ci ha mollato un pochettino, ma secondo me perché c'è comunque troppa confusione nell'attacco. Dopo 3 anni di continui cambiamenti nel playbook, nel tipo di gioco, insomma, non, secondo me la confusione poi, sai, porta un pochettino di malumore. Oltretutto anche Matthews se n'è andato sputando sul playbook praticamente, quindi ci può stare che un po' di malumore porti una flessione di rendimento.
E tutto sommato la storia sembra dargli ragione, però, perché.
Infatti,
Sì, no,
però
comunque.
insomma, come giocatore, Lewan direi che se non è il nostro simbolo, almeno per quanto riguarda la offense, vicino a Mariota, c'è lui, ecco.
Sì, no, ma io dico proprio simbolo di tutta la squadra, diciamo. Infatti non sono state poche le volte in cui si è fatto fotografare insieme alla Amy, che insomma è il vertice assoluto. Comunque vedremo, speriamo che si riprenda in queste ultime giornate, speriamo che sia stata solo una stagione così. A questo punto però è chiaro che ci sono ancora quattro partite da giocare, tutte in salita, tutte molto difficili. Domani sera già giochiamo un divisional contro i Jaguars. Se perdiamo quello, a questo punto, secondo me, diventa
Sì,
veramente.
in barca.
Sì, assolutamente. A questo punto, secondo me, se perdiamo la prossima partita, possiamo anche giocare con Gabber titolare le prossime 3 settimane, perché sarebbe assurdo sprecare Mariota. Però vediamo un po' cosa succede, però è chiaro che si guarda già al futuro, cioè ci si chiede cosa accadrà l'anno prossimo, cosa succederà. Questa è una squadra da rifondare, una squadra da puntellare. I miei più grandi dubbi li avanzo soprattutto su coach Vrabel, perché lui doveva portare una nuova mentalità. Si sapeva che tatticamente non era una cima, perché insomma, se non ha mai fatto l'head coach fino adesso, vuol dire che un motivo ci sarà. Poi a Houston non è che come defensive coordinator fosse stato così impeccabile. Doveva portare però una nuova mentalità. A volte contro le grandi squadre l'ha saputo fare, contro le piccole no. Perché? Perché lui è abituato alle grandi partite. Però quando tu hai una squadra che vince con le grandi e perde con le piccole, che è stato praticamente il nostro leitmotiv quest'anno, ti diverti forse. Ma in realtà c'è poco da stare allegri, perché non è normale questo. È normale perdere con le grandi e vincere con le piccole, questo sì, ma vincere contro le grandi e perdere contro le piccole è qualcosa di eccezionale. L'eccezionale non è la regola, e non puoi pensare così, di riuscire ad arrivare ai playoff.
No, bisogna aumentare il rendimento e andare al di sopra, proprio come mentalità. Attualmente noi abbiamo una mentalità da squadra che fa la sorpresa. Questo è
Vai AFC
sbagliato.
South. Questa è la nostra
Sì,
meta, AFC South.
sì.
Ma difatti quello doveva essere il suo compito. Difatti, facci caso, sono arrivati tantissimi giocatori della orbita Patriots, cioè tanti vincenti sulla
Sì,
carta.
tra l'altro è un po', secondo me, una chimera questo fatto che la gente che esca dai Patriots sia vincente
O
a
comunque dalle grandi
prescindere.
squadre,
A
certo.
livello di coach, se non sbaglio, i migliori escono dalla scuola Andy Reid. No, non vorrei sbagliarmi, ma
È vero, è
quelli
vero.
che escono fuori dall'orbita Belichick è perché lui si è stancato di averli tra i piedi e quindi li manda a perdere da qualche altra parte.
Sì, ma anche perché poi
Invece,
facciamo un discorso terra a terra. Se Butler e Logan fossero stati ancora validi, ti pare che ce li davano? Scusa,
bah,
eh.
infatti, però sai, capita che dei giocatori se ne vadano, ma è più facile che prenda dei giocatori underperforming e gli faccia vincere il Super Bowl, Belichick, piuttosto che ti dia uno che sembra un fenomeno, sembra che te lo tira quasi dietro e poi quando arriva in effetti c'è un motivo per cui te l'ha tirata dietro.
Eh sì, perché poi in difesa Butler e Logan dovevano essere i nuovi lì, quelli dovevano dare l'esempio, bel esempio che stanno dando. E meno male che ci abbiamo altri giocatori che invece, come Byers, voglio dire, certi rookie stanno dando più esempio di loro, e questo la dice tutta. E difatti, la difesa è il reparto meno disastroso, perché comunque Pease è un coach di grande esperienza, sa dove andare a parare. E del
Sì.
resto, comunque, Pierce ha una difesa completa, i giocatori ce li ha tutti. Poi possono essere dei fenomeni, però in ogni ruolo c'è il suo giocatore. LaFleur, il reparto ricevitori, ha il nulla, solamente Davis. Per il resto, ha il nulla. Poi ha dei giocatori che magari in qualche partita imbroccano la catch giusta e ti fanno la grande giocata. Può succedere una volta, due, non per 16 partite consecutive.
Infatti, come dicevamo prima, il miracolo capita una o due volte, poi per il resto, se non sei preparato, prendi delle sberle da tutte le parti.
Assolutamente. Allora, domani giochiamo contro i Jaguars, divisional, partita decisiva, a mio parere, praticamente una specie di Super Bowl. Per questo motivo confido che Mariota farà una buona partita. Toccatevi,
Sembra che giochi. Ha detto che non ha problemi, quindi.
Sì, ma secondo me con Mariota fanno sempre un sacco di pretattica, perché ogni volta ci sono sempre problemi, questo non va e quest'altro, eccetera, eccetera, e poi
Così gli
puntualmente.
avversari pensano di trovarsi Gabbert davanti e
Appunto.
allora fanno a meno di allenare la difesa per questa settimana.
E appunto, e forse è per questo che l'offensiva in gioca male, perché si illudono che ci sarà Gabber e dicono che ci alleniamo a fare, tanto non abbiamo speranze.
Infatti, passeggiata, cosa stai lì?
Comunque, i Jaguars, che dovevano essere come noi i protagonisti di questa stagione, sono abbastanza deludenti, sono il nostro specchio, diciamo, del South. Vediamo un po' cosa succederà. Pronostico?
Ma guarda, io 3 settimane fa ti avrei detto che questa la vincevamo a mani basse
Anch'io.
come la partita con i Jets. Però vedendo la nostra difesa contro le corse, ultimamente mi è venuto qualche dubbio. Chiaramente questi sono senza quarterback praticamente, quindi gli rientra Fournette che è un demonio, però insomma è alla nostra portata. A tal proposito, per invogliare Mariota a fare bene, io mi sarei preparato un piccolo rito scaramantico che avevo utilizzato anche l'anno scorso. Eccola qua, voi non la potete vedere, ma io ce l'ho. Ho portato la Bresaola,
Ah
così
sì,
possiamo.
vabbè, cose che succedono solamente in questo podcast, perché noi siamo un po'.
L'anno scorso ci ha portato ai playoff, quindi spero che funzioni anche quest'anno.
Sì, perché dovete sapere che noi siamo come la TV attuale, no? Si parla ovunque di cucina, ne parliamo anche noi. Quindi, poi io ho la
Certo,
pic su
infatti.
Twitter, se mi venite a visitare, c'ho la pic di Hannibal Lecter, quindi voglio dire, siamo proprio in tema, diciamo. E
Io
vabbè.
dico che vinciamo di 3.
Ecco, io sono moderatamente ottimista, dico che Mariota dovrebbe fare una buona partita, spero che sia coadiuvato a dovere dalla nostra batteria dei ricevitori, ovvero da Davis, e soprattutto sia ben protetto, però ecco, spero soprattutto in una buona partita della difesa, perché sono loro che veramente, se non fosse stato per la difesa, che pure ha sbagliato un sacco di partite, tutto quello, però se non fosse stato per la difesa, noi quest'anno saremmo già fuori da ogni caccia alla wild card da diverse settimane. Assolutamente. E poi sì, è vero che è l'attacco che ti fa divertire, come dice quel vecchio detto, ma è la difesa che ti fa vincere le partite. Però ricordiamoci che se l'attacco non mette i punti sui tabelloni, la buona difesa serve a poco. E quindi
Vero.
non è che possiamo andare avanti a pick six, che poi non sono la nostra specialità. E quindi bisognerà fare qualcosa. Penso, vai, adesso cominciamo a parlare, visto che mancano 4 week al termine della stagione. Diciamo che l'attacco dovrà andare sotto la lente di ingrattimento al prossimo draft, e non sarebbe male se qualcosa arrivasse anche dalla free agency, perché adesso. Dai, basta sempre pensare al draft. Il draft non è che porta, sì, possono arrivare 2 giocatori buoni, però che poi dobbiamo aspettare un paio d'anni per capire cosa valgono e via dicendo. Però cerchiamo di prendere qualcuno anche in free agency. Non ci dimentichiamo che se abbiamo fatto un grosso upgrade negli ultimi 2 anni, questo è successo soprattutto perché hanno firmato DeMarcus, lì come si chiama? Mi dimentico
Murray.
sempre. DeMarcus Murray. Fosse arrivato lui, le cose
Sì.
non sarebbero cambiate. Ecco, lui è stato quello che veramente a livello di mentalità, più che sul campo, dove pure non ha fatto male, ma a livello di mentalità aveva fatto tantissimo per la squadra, tantissimo.
Sì, ci vogliono dei giocatori con la vera voglia di vincere. La voglia e le capacità anche, quindi prima di valutare cosa ha vinto uno nelle stagioni precedenti, guardiamo un attimino anche come ha giocato, perché poi insomma giocare in un sistema che ti mette a tuo agio non vuol dire che arrivi in un altro sistema, soprattutto nella difesa, e ti trovi allo stesso modo a giocare bene. Ecco, può anche darsi che vai nel pallone. A
Perché
noi è
lui.
capitato parecchie volte di trovare giocatori che sembrassero forti e invece non lo erano.
Sì, perché lui, oltretutto, voglio dire, sicuramente la sua parte la sta facendo. È uno che è venuto per giocare, però non è che sta dando chissà quale grosso esempio. C'è uno che dice: mi state pagando, ok, benissimo, datemi la palla, ci penso io. Però non crea quell'entusiasmo che creava Murray. Murray dava un entusiasmo, proprio faceva vedere qualcosa di diverso, faceva vedere, ok, adesso ci sono io qui, cambiano tutte le cose, ragazzi. Da questo punto di vista non c'è stato da parte di Lewis finora chissà quale messaggio. È anche vero che Murray aveva delle autostrade davanti aperte dall'offensive line.
Sì,
L'offensive line c'è ancora, ma le autostrade sono sparite.
vabbè, avranno aumentato i pedaggi. No,
Ecco, io lo sapevo
purtroppo,
che andava a finire, non lo volevo dire, lo sapevo che andava a finire così.
come al solito, hanno aumentato i pedaggi. No, vabbè, dietro a Murray stava crescendo tantissimo anche Harry, che infatti noi speravamo che prendesse in pugno la situazione, invece si è un po' bloccato. Niente, ci vogliono i giocatori giusti e gli allenatori giusti. Bisogna trovare nella squadra la coesione giusta in modo che tutti quanti facciano il loro al massimo. Se solo anche due o tre giocatori negli 11 che giocano non stanno rendendo al massimo, nell'NFL vai a bagno perché permetti alle altre squadre di approfittare di alcune tue mancanze e lì sono degli squali. Come sentono odore di sangue, accorrono subito e sei finito.
Sì, però per quanto riguarda Derrick Henry, teniamo presente, non ce lo dimentichiamo, che è un ragazzo del secondo anno, Teniamolo sempre presente questo, perché adesso non possiamo chiedere a Derrick Henry al secondo anno di prendere la palla e risolverci lui tutti i problemi a fronte di un offensive line che, ripetiamo, non ti aiuta minimamente. Questo va anche detto, eh.
Sì, è vero, abbiamo tanti giovani, semigiovani, sophomore, giocatori che potrebbero all'improvviso diventare molto più forti di quello che sono, però bisogna metterli nelle condizioni di farlo.
Sì, perché per esempio gente come Byard, gente come Jackson, è vero che sono ragazzi di 2 anni, 3 anni massimo nell'NFL, però lavorano in un reparto che ha più coesione, ha più convinzione, è ben organizzato. E viceversa, gente come Derrick lavora in un attacco che quest'anno è rimasto, secondo me loro stessi non si rendono conto di quello che sta succedendo, perché loro stessi non si aspettavano, secondo me lo stesso J-Rob non si aspettava dalla nostra offensive line tutto questo, non ce l'aspettavamo neanche noi.
No, assolutamente. Era il nostro punto di forza, era quello attorno a cui abbiamo costruito tutti i nostri sogni di inizio stagione. Pensavamo che fossimo forti, fortissimi contro le corse, pensavamo di essere forti nella protezione per il lancio. Già speravamo che Corey Davis facesse. Non sta facendo malissimo, ma speravo anche facesse molto meglio, che Mariota riuscisse finalmente a fare una stagione come quelle che ci si aspetta da quando è arrivato. Ci aspettavamo tante cose attorno all'offensive line, che è un colabrodo, purtroppo tutto questo non si è realizzato. A tal proposito, potrebbe anche darsi che invece che un ricevitore o un cornerback, la pick numero uno sia una guardia. Non è del tutto escluso, anche se ne abbiamo troppi e troppo giovani, ci servirebbe più esperienza, però non è detto che trovare il giocatore con la giusta mentalità potrebbe aiutarci. Ci sono
Certo.
quelli che diventano decisivi fin da subito.
Sì, magari se arrivasse, certo, se arrivasse alla free agency non ci sputiamo sopra, se ne arriva uno bravo, perché se deve arrivare uno incapace, no, però dalla free agency uno con già un po' di esperienza addosso male non farebbe.
Magari.
Ma vabbè, poi magari facciamo una puntata con Gaetano, che è il mago del draft, vediamo un po' se lui sa cosa
Sì,
c'è da
poi lui
fare.
sa, ti sa dire, no, c'è quello che si svincola, c'è quello che va free
No, ma
agency,
soprattutto sul
quello.
draft, diciamo.
Ah, pure sì.
Sì, vabbè. E allora, direi che siamo addirittura d'arrivo. Non so, vuoi salutare qualcuno?
Ma guarda, io mando sempre il mio saluto a Renato. che è un caro ragazzo e ultimamente l'ho dovuto bacchettare perché non lo ritenevo abbastanza competitivo nel fantasy football, però
È vero,
è
anch'io
davvero un
facevo il
ragazzo.
fantasy football. Ora che mi ci fai pensare, anch'io ho una squadra del fantasy football. Non la guardo da diverso tempo, però ora che ci penso.
No, no, bacchetto pure a te, quelle va seguite perché c'è la gente che si aspetta la competitività. E quindi niente, saluto a Renato, impara a giocare a fantasy football, se vuoi chiedi pure consigli a me che c'ho un anello.
Se vuoi chiedile a me, fai il contrario e vedrai che andrai benissimo, non
Il
ti
tuo amico
preoccupare.
Federico, quando vi mettete lì a fare il podcast, le trasmissioni in cui consigliate i giocatori, chiamatemi pure, chiedetemi che io vi so dire chi mettere in panchina e chi prendere dai waiver.
Va bene, no, vabbè, io saluto innanzitutto Glauco, che non ho sentito ultimamente, ma sono sicuro, no, ho come il leggerissimo sospetto che non sia tanto ottimista sul proseguo della stagione. Tra l'altro lui c'è anche il suo sito in cui parla di NFL. Qual è questo sito? Andatevelo a cercare perché non me lo ricordo, non ho fatto in tempo purtroppo a trovare l'URL. Poi salutiamo la Beatrix che finalmente ci ha seguito l'ultima puntata, ha detto che siamo bravissimi.
Ah, grazie,
Sì, e
Patrick.
poi facciamo un saluto particolare, lo facciamo a un mio amico che si chiama Michele, che in questo momento attraversa un momento particolare perché ha la moglie ricoverata in neurologia per problemi psichiatrici gravissimi, gravissimi. Vabbè, no, vabbè, non è una cosa seria in realtà, comunque. Va bene, allora la prossima puntata speriamo di farla tra 2 settimane. Purtroppo io ho avuto da fare, quindi abbiamo saltato le entusiasmanti 2 partite contro i Colts e contro i Texans, che diciamocelo chiaro e tondo, ci hanno fatto buttare a mare quanto di buono avevamo fatto contro i Cowboys e contro i Patriots, perché se avessimo perso quelle 2 partite e vinto queste ultime 2, stavamo sempre lì in classifica. Vediamo che cosa. Dimmi.
Eh no, a quel punto lì era meglio perdere contro i Cowboys e i
Sarebbero state più
Patriots che
indolori come
vincere queste
sconfitte.
due qui.
Certo, sarebbero state più
Ma
indolori.
d'altronde noi siamo i Titans, ce la dobbiamo complicare in qualche modo, non è che possiamo far tutto facile.
No, no, per carità, non, assolutamente. Va bene, direi che per questa volta, diciamo che per oggi abbiamo finito. Allora, ti saluto Alessio, grazie per esserci stato.
Grazie a
Salutiamo tutti
te e
quelli della
saluto
pagina
tutti.
Facebook, salutiamo quei poveri disgraziati di Nix Italia. Ciao, alla prossima, buonasera, ciao, ciao.
Ciao a tutti.
What I